dedicata al blocco degli sfratti. Avere una casa è una disgrazia, lo sfogo di chi se l'è vista occupare. Ecco le lettere dei proprietari che non riescono a cacciare gli inquilini abusivi. A te.
Questo è il tema del blocco degli sfratti, che è stato al centro, tra l'altro, ieri di una manifestazione, come si fanno adesso, quindi online, di Confedilizia. Il tema è spesso presentato all'opinione pubblica come una forma di contrapposizione fra interessi: l'interesse degli inquilini, ovviamente sfrattati, a rimanere dove si trovano, e gli interessi dei proprietari invece a liberare al più presto il loro immobile. In questa raffigurazione gli inquilini sono la parte debole e i proprietari la parte forte, ma non è così. Non solo non è così, ma non è neanche corretta questa rappresentazione, perché intanto, diciamo così, sulla questione, questi proroghe stanno tutti nei decreti Covid. Ma che c'hanno a che vedere col Covid? Sapete quanto ci vuole per ottenere lo sfratto di uno che non paga l'affitto? Ci vuole tanto di quel tempo, che questi qua sono tutta roba che viene da prima del Covid, quindi erano inquilini morosi prima. Poi, dopodiché, se si tratta di inquilini morosi perché non hanno i soldi, non hanno da mangiare, cioè, i bambini, la fame, tutte queste cose qui, esistono degli strumenti di intervento sociale per salvare per aiutare queste persone. Non è che le metti a carico del proprietario della casa. Anche perché se stanno in una casa in affitto, essendo che prima qualcuno i soldi per pagare quei affitti ce li aveva, allora forse sta puntando pedissequamente sul fatto che tanto non può essere sfrattato. Ma la cosa più importante è che l'interesse collettivo è che il mercato funzioni. Cioè che una conduzione, se io prendo un affitto una cosa, al momento non è che devo andare necessariamente in tribunale alla fine. Quando finisce l'affitto devo restituire quella cosa. Quando prendo a noleggio una macchina, la noleggio per 2 giorni. Non è che al 6° giorno dico non vi posso pagare ma non ve la ridò, perché è una cosa assolutamente senza senso. Se però consenti questa roba, sparisce il mercato dell'affitto delle macchine, e in questo caso sparisce il mercato dell'affitto degli appartamenti, e vai a fregare esattamente i più deboli, cioè quelli che hanno bisogno della casa in affitto. Vi rendete conto che questa così va impostata? Quindi certo che ci possono essere dei casi in cui il bisogno spinge a non poter pagare, e vanno affrontati in quanto tali, ma non puoi accettare che in un paese l'obbligo di rispetto di un contratto venga prorogato e venga cancellato da un decreto legge, perché questo significa, guardate, questo è un paese in cui non dovete fidarvi dei contratti. Io ho 61 anni, quando sono arrivato a Roma, ne avevo 18, ero da solo, la famiglia era rimasta a Palermo. L'idea era quella: affitto un appartamento, una stanza, qualche cosa per avere un... Non si poteva perché vigeva una legge che si chiamava l'eco canone, che faceva sì che il canone di affitto doveva essere basso, e quindi la casa non te l'affittava nessuno. In compenso esistevano delle agenzie immobiliari cui dovevi consegnare 100.000 lire, che era comunque una cifra all'epoca, soprattutto per me, e ti facevano visitare le case. Lui diceva: questa mi piace, va bene, e no, purtroppo non si può. Questo era l'affare che, cioè, quando tu cerchi di così pedestramente legiferi sulla roba, l'unica cosa che ottieni è la sparizione del bene dal mercato. Ovviamente era possibile trovare ottime case in affitto anche all'epoca, consegnando in nero prima tutto il resto. Poi è lo stesso paese in cui dice: bisogna fare la lotta agli evasori fiscali. Hai fatta tu la legge per favorire l'evasione fiscale, perché se no non gli danno l'appartamento. Stiamo tornando velocemente verso queste vette del diritto.
Assolutamente.